L'ACI Automobile Club Pisa presenta Il lungo respiro, interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni. Raccolte in studio da Mauro Bertocchini. Il lungo respiro ogni venerdì dalle 19 alle 19.45 e in replica il mercoledì alle ore 10 su Radio Incontro Pisa.
Benissimo, una buona serata a tutti gli ascoltatori da parte di Mauro Bertocchini. Una buona mattinata per chi ci ascolterà anche in diretta nel corso della mattinata di mercoledì, anche nelle repliche successive. Un ciao non lo do soltanto io, ma lo dà anche Paolo Gianfaldoni. Buonasera Paolo e buongiorno, anzi. Buonasera, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno anche a te, Mauro. È già un po' che non ci sentiamo e quindi è bene anche
rinverdire,
ritornare sì sulle nostre trasmissioni con lo stesso calore con cui abbiamo proseguito per diversi mesi.
Certo, abbiamo avuto alcune difficoltà, ci siamo un attimo fermati, difficoltà semplicemente logistiche, cioè dovute anche, soprattutto anche io penso che dobbiamo dirlo, ecco,
sì, effettivamente è già un po' che non ci sentiamo,
certo.
Forse sarà il caso anche di spiegarlo. Vedo che te sei in procinto di farlo, perché questo lungo respiro dobbiamo necessariamente portarlo a termine.
Certo, certo. E perché non ci siamo stati?
È un impegno preso.
È un impegno preso, abbiamo deciso di portare a termine per tutto il libro di Paolo Gianfaldoni, però ecco, ci sono le sue difficoltà, le difficoltà che sorgono anche soprattutto queste tipo di difficoltà, dal rintracciare le persone che siano, diciamo, dirette testimonianze dell'argomento trattato ogni settimana. In gran parte le difficoltà sono state queste.
Cioè che calzano meglio, diciamo.
Che calzano meglio, certo. E soprattutto questo io devo ringraziare Paolo Gianfaldoni che ha voluto sempre dare questo tipo di, diciamo, di indirizzo, ecco, alla nostra trasmissione. Nel senso che se alcune persone non erano adatte, o perlomeno cioè, non ricordavano l'argomento ben preciso del suo libro, erano censurate da parte di Paolo Gianfaldoni. No, ma perché? Per quale motivo, Paolo? Perché io penso che sia...
Più che altro non erano adatte a quel tipo di trasmissione, a quel tipo di...
Ricordo.
Sì, e a questo punto è valso la pena fermarsi un momento, cercare veramente quello che poteva dare una mano a ampliare l'argomento.
Certo.
E quindi per questo devo dare atto a te che sul mio indirizzo sei riuscito a rinverdire questi richiami del passato, e mi sembra che a questo punto si possa effettivamente dire che tutto procede nei migliori modi.
Certo.
Rimane nella continuità, speriamo che questa diciamo nel futuro possa non venire più o meno.
Certo, non è facile però diciamo trovare chi ricorda, chi ha vissuto nel periodo degli argomenti di Paolo Gianfaldoni e che ricorda in modo preciso gli argomenti, vero Paolo?
Sì, perché sono tutti argomenti che riguardano un po' 40 anni fa. Ora le persone che in prima persona hanno vissuto 40 anni fa certi fatti certamente ne sono rimasti ben pochi.
Certo.
E purtroppo la vita è questa e di conseguenza si dura fatica in questo senso, ma ciò non toglie che si riesca ugualmente a estrarre qualcosa di buono con un po' di buona volontà, cosa che tu fai, mi sembra che non
abbiamo
viene
fatto,
meno a questo
abbiamo
appuntamento.
Fatto, diciamo, abbiamo condotto insieme ben 49 puntate.
Abbastanza.
49 ricordi della città di Pisa penso non siano pochi. 2 anni e mezzo.
Sì, è un periodo ben definito e certo. Quindi a questo punto mi sembra che si stia realizzando quello che si voleva.
Senti Paolo, ti devo raccontare, anzi anticipare, una piccola cosa che riguarda l'argomento della prossima settimana, cioè quello dell'apparizione della Madonna Marina. Questo anzi proprio in riferimento a quello che stavamo dicendo precedentemente. Mi sono trovato a Marina di Pisa, qui naturalmente, dove si diceva un tempo che era apparsa la Madonna, e ho dovuto proprio, diciamo, scegliere, ho dovuto cercare la persona giusta, perché altrimenti saremmo andati, saremo incorsi, diciamo, in grandi errori, grandi dicerie, no? Come si direbbe, no? Cioè grandi pettegolezzi su questo argomento, che è un argomento ben preciso. E mi riallaccio quindi a quello che stavi dicendo precedentemente, te, naturalmente, che parlare di argomenti, di storia passata non è così facile, perché molto spesso si rischia di andare fuori tema o di non trovare le persone giuste, vero Paolo?
Certo.
Dunque, oggi, viceversa, oggi abbiamo trovato una delle persone giuste, giustissime. L'abbiamo trovato così tanto che, diciamo, siamo ritornati da lui. Fantini Gino.
Scusa un attimo, dicevi della trasmissione che verrà settimana prossima.
Sì.
E certamente questa storia, volevo solo anticiparti questo, e sul mio suggerimento ho pensato che la persona che tu hai contattato sia l'elemento adatto, perché ho avuto in prima persona il piacere di conoscere una persona anziana che proprio con passione ha vissuto quei momenti, ma sono dei momenti un po' particolari. E quindi rimandiamo tutto alla prossima settimana.
Comunque vogliamo salutarla fin da oggi.
Certamente.
Si chiama Isolina Bellini in Gonnelli.
Certamente.
E la salutiamo e gli diciamo ci sentiamo la prossima settimana, perché questo è un argomento ben preciso. Salutiamo anche l'altra
come fatto di cronaca.
Molto importante, molto interessante.
Sì.
Altra persona da salutare è la persona che avremo oggi in studio, ospite nostro, che è una personalità, anche questa, una personalità molto importante della città di Pisa, 93 e altri anni, non mi ricordo se proprio 93, ma forse anche qualcuno anche di più, si chiama Fantini Gino.
Ah, conoscenza vecchia.
Conosci.
Mi sembra siamo su 94, perché
94.
Era 93 l'anno scorso.
Diciamo ha rispettato puntualmente, ma te pensi che è molto giovanile anche adesso che ha 94
ma addirittura
anni?
Ho visto l'altro giorno passando da Piazza Mazzini quel fondo che lui ha lavorato per diversi decenni,
certo.
È sempre aperto, c'è un foglio che dice che non si accettano lavori, ma probabilmente all'interno lui giostra ancora con arnesi.
Te lo dico io, dice non si accettano lavori per raggiunti limiti di età, no? Una cosa del genere, cioè per anzianità, ecco. Però dentro lui lavora lo stesso, lo fa naturalmente per non trovarsi ingolfato di biciclette da aggiustare, però dentro lavora.
Sarebbe bene che a questo punto, siccome ti hai scelto lui come personaggio della trasmissione, dire perché sei arrivato a questa conclusione, probabilmente proprio per il fatto che ha 93 anni e quindi con una memoria eccezionale come si ritrova, è chiaro che può arrivare anche a soddisfare le nostre richieste. Ma volevo dirti in anticipo che la trasmissione di stasera, il barocciaio era un personaggio molto importante negli anni di anteguerra e subito dopo guerra, al punto che non si poteva fare a meno di lui come elemento di trasporto merci, che oggi è risolvibile con mezzi meccanici, e questa persona è veramente essenziale nella vita quotidiana di noi tutti.
Benissimo, abbiamo parlato inizialmente molto, non siamo abituati così tanto. Salutiamo Paolo Gianfaldoni perché sarà forse una nostra abitudine a partire da questa trasmissione di ascoltarlo all'inizio. E sentiremo le sue parole, lui le ascolterà naturalmente, seguirà la trasmissione e poi le riferirà nella trasmissione successiva. Va bene? Paolo, ti ringraziamo per il tuo intervento.
Io ti ringrazio te. Volevo dirti una cosa, poco fa mi hai fatto vedere una fotografia e io veramente con piacere l'ho presa fra le mani, vedo te con altri giornalisti e che sei pronto a porgere la mano niente meno che al pontefice in occasione della sua venuta a Pisa.
Questo
deve essere una cosa veramente eccezionale.
Certo.
Sei riuscito nell'intento, tanto hai fatto e quindi hai risolto.
Io voglio ringraziare a questo punto Monica e Stefania, che sono due ragazze simpaticissime. soprattutto Stefania, che stamattina proprio mi ha portato questa foto che
è eccezionale,
che un giornalista, non mi aspettavo, ma un giornalista, un fotografo di Roma, dell'Osservatore Romano, credo, ha fatto questa foto quando non me l'aspettavo, e quindi io così, ecco, devo ringraziare loro. Grazie Paolo,
ciao,
primo brano musicale.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, arrivederci alla prossima settimana.
Ecco, intanto noi rimaniamo in studio e andiamo avanti con la trasmissione, con la lettura dell'articolo di Paolo Gianfaldoni e l'ascolto di un po' di musica. La prima canzone si chiama La Sveglietta, la voglio dedicare a Fantini Gino, l'ascolto.
Sveglietta ca, quando me sona pan, dring, 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 dring. Io tengo una sveglietta ca, quando cammina fa tic ta tic tic tom tic tac tic tac tic tic tom tic tac tic tac tic tac. Ma gilla lassa sul sul la mattina quando torno, me rovina, me rovina, me rovina, me rovina, nulla posso mai lassare. C'è giù fare, ci me vuole molto bene, 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 ci mi stringe le catene dell'amore, c'è giù fare. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tic per tic toc, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tic toc. Ah, 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 ah. Niente mille lire che io gli ho guadagnate, fatendo la mattina, poi la sera l'umiriscio, così io giunto deciso, così mi va a cattare, cosa come tenere, notte e giorno compagnia, così mi andai giusciuta, non lo rollo già, ma giù fatto dare una sveglietta con l'un drin, con l'un drin drin, con l'un drin dra, se può campare. Io tengo una sveglietta ca, quando cammina fa tic ta tic tic tom tic tac tic tac tic tic tom. Ma gira lassù solo solo la mattina quando torno, me rovina, me rovina, me rovina, me rovina, nulla posso mai lassare. C'ha giù fare, ci me vuole molto bene, 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 ci me stringe le catene dell'amore, c'ha giù fa. Tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tic ter tic toc, tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tic tom, tic tac tic tac tic tic tom, tic tac tic tac tic tic tom, tic tac 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 tic
tac. Ed era fra l'altro un brano che dedicavo a Fantini Gino, che è una persona che sicuramente ha una sveglietta accanto a se stesso ogni giorno, perché gli serve per il lavoro, per dare il suo tempo, naturalmente dare spazio al suo tempo, perché è una persona che lavora tantissimo, ve lo posso assicurare, pur avendo 94 anni. Ciao Fantini Gino, se sei all'ascolto, fra poco ti sentirai registrato, perché questa trasmissione, questa intervista l'ho fatta qualche giorno fa. Dal libro di Paolo Gianfaldoni, Il lungo respiro, ci andiamo a leggere adesso Il barrocciaio. Anche se sono trascorsi tanti anni, è probabile che i pisani ricordino ancora Brunone. Quando attraversava ogni giorno la città alla guida del barroccio carico di pietre, legna, rena, secondo la commissione ricevuta diretto verso il luogo di destinazione. Svolgeva da solo il faticoso lavoro, perché la sua prestanza fisica gli permetteva qualunque eccessivo sforzo. Quindi si dimostravano giustificate le premure che di continuo rivolgeva al suo cavallo. D'estate, infatti, gli assicurava per bere una costante quantità d'acqua, D'inverno invece, allorché il freddo e la pioggia si facevano sentire intensamente, provvedeva a ripararlo con una spessa coperta oltre all'incerato. Poi, per scaramanzia, aveva legato al collo di Vagone un vistoso fiocco rosso, proprio al campanaccio, che tra l'altro batteva il passo quando andava a piccolo trotto. La bardatura però appariva completa quando un fiore di campo, inteso come ornamento, era appeso ai paraocchi. Ogni giorno, all'alba, Brunone lasciava la sua casa di campagna per recarsi lontano al lavoro. Accadeva poi durante il viaggio che il Vagone andasse per conto suo. La forza dell'abitudine, infatti, aveva permesso al cavallo di conoscere bene il percorso. Allora Brunone, stesa una coperta sopra il materiale caricato, si adagiava sopra, godendo un po' di riposo. Altrimenti, se era giunto il momento di colazione, prendeva i tegamini delle vivande per consumare il pasto che la moglie gli aveva preparato la sera precedente. Però calava anche il livello del vino, fino al punto che, come reazione, Brunone poi riusciva quasi a prendere sonno. Tornava di nuovo la guida del cavallo soltanto alla periferia della città, nel momento in cui gruppi di ragazzi cercavano di salire sopra il carro per il gusto di farsi trainare qualche decina di metri. Ebbene, a volte lasciava fare, altre, supponendo che il cavallo fosse stanco, impediva ai monelli questo semplice divertimento, schioccando la frusta in segno di ammonimento. Se poi incontrava resistenza, allora minaccioso ripeteva il gesto, incominciando a bestemmiare con veemenza. Intanto si ripeteva una circostanza particolare durante il traversamento della città. Infatti Vagone, avvertendo certe necessità fisiologiche, si liberava tranquillamente a dispetto di coloro che abitavano lungo il percorso. Comunque Brunone, nonostante gli improperi della gente, continuava imperterrito la sua strada. Anzi, preoccupato per Vagone, che purtroppo stava rallentando l'andatura. Il sole ormai era calato e la lucerna, attaccata alla sponda del barroccio, già dava il suo effetto.
Bene, e per commentare questo argomento che è affascinante, ovvero il barrocciaio, siamo in compagnia di una persona che in effetti abbiamo già ospitato qui a Radio Incontro e che è una persona affascinante pure lui, una persona, noi lo chiamiamo il nonno che lavora perché è una persona eccezionale, perché ha la grande età. Quanti anni ha lei?
94.
94 anni, 94 anni e lavora ancora, vero?
Lavora ancora, sì.
E si risponde al nome, ormai tutti quanti lo conosciamo, del signor Fantini Gino, vero?
Che ora tiene una bottega di faccia alla prefettura, sì. Piazza Mazzini, di riparazione motorini e biciclette.
Ecco, è da tanto che lavora in questo negozio, sì.
No, che lavoro in questo negozio dunque è poco tempo. Sono appena 6 o 7 anni.
Ah, ho capito, è un suo hobby, diciamo, un suo passatempo.
Sì.
Dunque, qui si parla di barrocciai, no? Si parla di barrocciai ed è un bellissimo argomento. La prima domanda che le volevo fare era questa: dove si trovavano i barrocciai a Pisa? Dove avevano la propria casa?
Dunque, i barrocciai a Pisa si fermavano quasi tutti a Porta Lucca, che c'era naturalmente uno stallaggio. Dove naturalmente si potevano fermare, far mangiare il cavallo, farlo riposare e via scorrendo. Insieme al barrocciaio si fermava anche una diligenza che faceva il servizio da coso, dai banni di San Giuliano a Pisa, portava la gente.
Ah, portava la gente, era una diligenza che anche questa era trainata da cavalli.
Sì, con cavalli.
Ho capito. Ed era...
La corriera, appunto, del servizio dai banni di San Giuliano a Pisa.
Ah, ecco, e questa allora, quando molto spesso si dice a Pisa... Prendo la corriera, si faceva riferimento, eh?
Sì, prendo la corriera.
Perché non so se lo sa, signor Giro, ma in genere noi si chiama a Pisa la corriera, anche il pullman, no? Si dice, va, prende la corriera, no? È vero.
Ma a quei tempi invece era una carrozza a cavalli.
Ecco, quindi diciamo il termine originario della corriera risale al tempo dei cavalli.
Al tempo dei cavalli. Anche le lavandaie che venivano da Asciano, erano accompagnate a Pisa con un barroccio dove caricavano tutta la biancheria pulita e la ritiravano sporca nelle case.
Ah, cosa facevano le lavandaie?
Questo successe nel 1926.
Ecco. A quell'epoca quanti anni aveva lei, Gino?
Ho preso la patente nel 15 con il consenso del padre. Sì, avevo 15 anni. Poi.
15 anni, ok. Senta, dunque, se lei ha parlato di lavandaie, no? Lavandaie, quindi che, me lo immagino la scena, doveva essere una scena bellissima questa delle lavandaie che arrivavano con tutti i
vestiti. Con barrocci le lavandaie, ecco. Portavano la biancheria pulita e portavano via la sporca.
E la lavavano a San Giuliano?
La lavavano a coso.
San Giuliano? Asciano.
Asciano.
Sì. Ah, ho capito, dove c'era dei torrenti.
Sì.
Ho capito. Senta, e poi dopo qui si parla anche di pietre, legna e rena che venivano trasportate su barrocchi.
Sì, legna e pietre, sì, che venivano caricate alla vasca delle gondole a Pisa. Che arrivavano barconi, dunque aprivano cancello che c'è lì e venivano dal posto.
Ecco, un'altra cosa, lei mi stava dicendo che lì a Bagni di Lerone c'è ancora un cancello, è vero? No, a Bagni di Lerone, scusi, alle gondole c'è ancora un cancello.
C'è ancora un cancello, sì. Poi da una parte c'è dove passa l'acqua forte che manda i cosi, manda i mulini ad acqua. Che sarebbero dei rotoni con delle pale, siccome l'acqua viene via con gran velocità, facevano girare con questi mulini e si servivano dei mulini d'acqua.
Ho capito.
Per la macina del grano, sì.
Ho capito. E i barrocci portavano il grano lì?
I barrocci portavano le pietre.
Le pietre che a cosa servivano?
Il grano sì, il grano veniva portato anche io con barrocci, ma i barrocci venivano da Santa Marta, perché il posto passa di dietro Santa Marta.
Ho capito. Dunque, poi qui si parla anche, poi cos'altro portavano i barrocci, oltre le pietre, la legna, a cos'altro servivano i barrocciai, i barrocci?
Si moriva tutto.
Ecco.
A quei tempi i camion non c'erano.
E come si faceva? Ad esempio, io avevo bisogno di un barroccio, no? Chi chiamavo io? In genere andavo da una persona, c'era...
C'era Portalucca, appunto, a Portalucca dove c'era il stazionamento dei cavalli.
Ah, quindi ecco, i cavalli era come una specie di stazione,
sì,
dei bus?
I cavalli li davano a cannolo.
Ah, li davano anche a noleggio, eh?
Sì, sì, davano cavalli a cannolo. Da un barroccio, cavalli a nolo e tutto, a quei tempi.
Anche se uno, vabbè... Regolare, uno doveva sapere guidare anche, no?
Ma c'era dei barrocciai apposta e si prestavano appunto a portare questa roba.
Ah, quindi una persona andava a Portalucca e dice io c'è da fare un trasporto, vado a Portalucca.
Gente conosciuta dallo salvaggio, gli davano il cavallo, davano il barroccio, lo portavano. Poi qui di faccia al tribunale c'era dei carrai che mettevano cerchi alle ruote.
Ah sì,
Sì, a caldo, le pagine diventare rosse, poi le calavano su, sulla rosa,
sì.
Così bruciavano un po' di legno e poi subito, appena erano entrati, succedeva, li bagnavano l'acqua, il cerchio si ritirava e rimaneva stinto
sulla ruota, questo me l'aveva già detto anche una volta mio nonno, me l'aveva raccontato, lo sapevo
io. Dove c'è il cancello.
Ho capito, e quindi c'era anche la manutenzione dei barrocci?
No, lì c'era soltanto per la riparazione delle rose.
Ho capito.
Perché quel chiassettino stretto,
sì.
Quel cancellino stretto con...
Sì.
Ecco, con quella stradettina stretta.
Ah, ho capito, quella col marciapiede un po' più rialzata.
Sì, sì, lì c'era appunto questi che mettevano i cerchi alle rose.
Senta,
quanto le arrozze quanto...
Ai barrocci, diciamo.
Ai barrocci.
Ecco. In genere...
Naturalmente, siccome sfondavano le strade,
sì.
E allora proibirono i cerchi stretti e non che mettessero i cerchi larghi.
Ah sì, ho capito.
Sì, perché sfondavano troppo le strade.
I barrocci rompevano le strade?
Sì, le rompevano anche con i cerchi larghi,
sì.
Ma molto, molto...
Molto meno, diciamo.
Molto meno.
Okay.
Invece i cerchi stretti sfondavano.
Come mai? Perché erano più pesanti.
In campagna, quando si entravano le macchine, si entravano le carreggiate, ci si sortiva più, si può dire.
Sì,
si trovava un barroccio, bisognava chiedere al contadino, a qualche di uno, una pala per sortire un 22 di dentro la carreggiata.
Ah, perché a quel tempo le strade come erano in città?
Le strade erano serrate, a quei tempi là.
Ah, ecco, quindi passando il carroccio, diciamo, barroccio.
Dove passavano barrocci, e naturalmente ci nasceva il solco.
Sì.
Ecco, allora proibirono il cerchio stretto, allora dovettero mettere i cerchi più larghi, che sfondassero meno. E le macchine, quando entravano in carreggiata, era un disastro, perché allora le strade non erano spartate.
Certo.
Okay. C'erano i stradini sui lati delle strade che spaccavano le pietre e venivano ghiaiate.
Ho capito. E questa, diciamo, era un po' l'immagine della vecchia città.
Di quei
vecchi tempi, sì. Ci ascoltiamo un attimo un brano musicale e ci sentiamo subito dopo.
Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità. Tutti vogliono correre e volare, amano soltanto la velocità. Se però tu sei con la tua bella sul taxi, di certo non la porterai. Però sopra ad una carrozzella col tuo dolce amore a passeggio andrai. Com'è delizioso andare sulla carrozzella, e sulla carrozzella sotto braccio alla tua bella. A cassetta sta il cocchier, né ci perde d'occhio, guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andar se c'è una coppietta. Correre non va, bella è la città e poi non c'è fretta. Com'è delizioso andar sulla carrozzella, e sulla carrozzella sotto braccio alla tua bella. Lenta se ne va la carrozzella che mi porta a spasso col mio dolce amor. La serata è calma e tanto bella, e felici tanto sono i nostri cuor. Torneremo che in cielo c'è la luna, tante tante cose dolci ti dirò. Conterem le stelle ad una, e per ogni stella un bacio ti darò.
Come delizioso andar sulla carrozzella,
sulla carrozzella, sotto il braccio alla tua bella.
A casetta sta il cocchio, non ci perde l'occhio.
Guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andar se c'è una coppietta. Corre e non va, bella è la città e poi non c'è fretta. E com'è delizioso andar sulla carrozzella, e sulla carrozzella sotto braccio alla tua bella.
Dunque, siamo sempre in compagnia di Fantini Gino e stiamo parlando delle barrocciaie, dei barrocci. Qui a un certo punto si parla di questo cavallo, il cavallo chiamato Vagone, del barrocciaio chiamato Brunone, che aveva un vistoso fiocco rosso al campanaccio, è vero?
Sì.
A cosa servivano questi fiocchi?
Quando camminavano si sentiva che suonava naturalmente. Più naturalmente avevano le cose, avevano le sugli
orecchi.
Sulle guide naturalmente dei campanelli, che il cavallo quando si muoveva scampanellava anche lui.
Ah, e cosa serviva per farsi?
Supplimenti dei cavalli.
E a cosa serviva per farlo sentire arrivare il cavallo?
No, camminava naturalmente, camminando anche lui.
Ecco, ma questo campanellio, no, dei cavalli, era una forma, diciamo, di bellezza oppure aveva un uso?
Era di bellezza.
Ah, era di bellezza, non serviva a niente? Ecco.
No, serviva un pochino. Ah. Quello che serviva più che altro era il campanaccio che avevano sotto il barroccio, che camminando faceva il rumore lì.
E quindi quando uno sentiva arrivare un cavallo sentiva anche la campana?
Più che altro sotto il barroccio c'era un panale per la sera, un panale a olio o a petrolio, secondo naturalmente come lo mettevano. Questo villa veniva acceso, sì. Si camminava di notte.
Ah, perché venivano fatti anche dei viaggi di notte?
Sì, sì, perché lei capisce bene, la strada diventava lunga.
Sì.
Magari qualcuno partiva dopo pranzo, arrivava a buio, e allora metteva questo per farsi distinguere, farsi vedere,
sì,
questa luce.
E a quell'epoca quante, ora mi viene questa curiosità, quante luci c'erano in città? Era illuminata come ora la città o aveva meno luci?
No, avevano dunque Piazza Santa Caterina, mettiamo, o un Lungarno, c'erano fanali che la sera venivano accesi da gassai. Andavano tutti a gas.
Ah.
Allora giravano, veniva il coso, chi l'accendeva,
sì.
Veniva, girava un coso, una leva che si trovava sul panale, passava gas e con la cosa, con la canna che avevano, che in cima c'era una luce accesa sempre, continua, sì. Si accendeva.
Bello! Era bello, come immagino.
La mattina presto, naturalmente, veniva spento secondo l'ora del tempo.
Certo.
Se diventi più bui, che fa giorno prima, giorno dopo, venivano spenti secondo...
Secondo, diciamo, le var del sole, ecco, sì. Diciamo. A quell'epoca, certo, era più bella la vita, forse.
Sì. Piazza Santa Caterina era lo stesso. Ah. Anche lì era illuminata con lumi a gas.
E quindi quando arrivava il barroccio, oltre che sentirsi, si vedeva...
La Caterina non c'era un barroccio, lì era la piazza.
No, ma dicevo...
C'era la tombola.
La tombola?
Sì, Piazza Santa Caterina faceva la tombola tutti gli anni.
Cos'era la tombola? C'era la tombola alla festa?
Vendevano le cartelle.
All'aperto la facevano?
Sì. Mettevano su un coso, un grande baraccone... Dove c'era naturalmente per mettere i numeri, 59 mettiamo il numero 59, quelli acquistavano la cartella con uno stecchino, buavano il numero e il povero già fatta.
Ma che vede, questo diciamo...
Eterno, fatto la tombola.
E all'aperto, perché...
All'aperto urlavano.
Perché in piazza Santa Caterina non c'era così tanto traffico come ora.
No, quando c'era la tombola, allora chi voleva ci metteva al banco, ci venivano i granite, ci venivano il vino. Bello. Sì, le mente, mettiamo la roba lì.
Bella come città, era molto meglio di ora.
Tutti gli anni veniva uno con un pallone, lo gonfiavano a coso, a legna, e poi naturalmente volava, e poi a un certo punto quello andava per aria, facendo naturalmente una specie da citroculo per fare le apriole, sa, per aria. E poi dopo, quando si trovava in campagna, secondo il punto dove si trovava, tirava la corda, si sgonfiava, si calava e qualche volta andava a finire in qualche posto.
Okay. La cosiddetta mongolfiera veniva in città. Era la mongolfiera, il pallone che volava, diciamo.
Sì, un pallone proprio tondo.
Ho capito. Sì. Bene, bene.
Mettendoci la cosa, mettendoci la gabbia in fondo,
sì.
C'era un arcizoccolo per fare le apriole, ecco.
Ah, ho capito, tipo saltimbanchi, diciamo.
Sì, come saltimbanchi.
Dunque, ritorniamo un attimo all'argomento del barocciaio, altrimenti qui, diciamo, stiamo andando fuori tema. E qui si parla anche i tegamini delle vivande con il pasto. Ecco, lei che è un lavoratore, anche lei, diciamo, andava a giro portandosi via da casa i tegamini delle vivande con dentro mangiare.
Mangiare sì, si portava. Chi lavorava fuori aveva bisogno naturalmente di si portare solo lì, mangiare.
In genere cosa mangiavate a quel tempo?
A quel tempo si mangiava male. Si trattava di fagioli, patate, la roba lì.
Ho capito, era, diciamo, però magari forse erano più.
Poi chi poteva mangiava meglio.
Ho capito, senta. E poi dice, si parla qui anche del carro del barocciaio che veniva al momento del ritorno assalito da gruppi di ragazzi che giocavano, volevano salire sul barroccio. Capitava questo, succedeva?
Sì, succedeva.
C'era un po' di scalmanati in giro anche a quel tempo.
Sì, quello non manca mai.
Ho capito. Senta, c'è qualche episodio ben preciso che lei si ricorda sul barrocciaio? Lei prima mi parlava... Purtroppo mi parlava di un incidente di un barroccio che le successe nel lontano 1926. Ce lo vuole un attimo ripetere, un po' come me l'ha detto prima a lei. Cosa successe a quel tempo? Sì, quello dell'incidente.
A quei tempi io avevo la patente, passai di via Santa Marta e mi fermarono un gruppo di persone, vedi, e c'era un barrocciaio, naturalmente, che per salire sul barroccio e scivolò e hanno tappato sotto la rosa del barroccio. Allora mi dissero di portarlo all'ospedale e io, siccome avevo una macchina chiusa tappezzata di bianco, mi imposi un po'. Allora dice, se qualcuno presta un cappotto, una mantella, qualcosa, da non sporcare troppo la macchina, io ce lo porto volentieri. E poi ci fu uno che aveva una mantella, e si mise nella mantella, lo portai all'ospedale.
A quel tempo usavano le mantellone?
Sì, le mantellone, usavano le mantellone, quelle chiamate rotolò.
Come si chiamano?
Rotolò la chiamavano.
Rotolò. Ho capito.
Sì, era una mantella, se la mettevano così.
Ah, ecco perché rotolò, perché si metteva girandosi.
Si veniva lasciata al collo, e poi era molto grande. Pigliavano la becca così della mantella, facevano così
e la giravano intorno
al collo. Sì.
Ecco perché si chiamava rotolò, perché aveva un giro di ruota.
Sì, si chiamava rotolò.
Ho capito. Abbiamo ancora qualche istante, qualche minuto da passare insieme, signor Gino. Io vorrei un attimo che lei ci dicesse qualcosa della sua vita, perché anche lei è una figura pisana, sta diventando una figura pisana. Cosa ha fatto lei nella sua vita? Qual è la sua vita? Ecco, ci racconti la sua vita, ci racconti qualcosa.
La mia vita.
Innanzitutto è pisano lei?
Sì, io sono nato via Mercanti, alle Case Dipinte.
Ah, ecco.
Sì.
Quindi pisano.
Sono pisano. nato lì. Anche la mia famiglia era tutta, tutta pisana. Era. Mio babbo faceva il parrucchiere.
E poi ecco, lei cosa ha fatto da giovane? Ha lavorato subito?
Io da giovane?
Sì.
Da giovane di studiare ho studiato poco.
Ecco.
Oh, e poi presi la patente d'automobile e cominciavo a viaggiare con le macchine.
Ah, faceva l'autista di macchine?
Sì. Cominciavo a viaggiare di macchine.
E quanti anni aveva? Aveva pochi anni?
Quindi... 18 anni. Che l'ha presi con il consenso del babbo.
E quindi lei faceva, diciamo, tipo tassista? Cosa faceva?
Io ho fatto l'autista in piazza,
sì.
Ho fatto l'autista in garage, come garage di rimessa, e poi venne a lavorare. Prima sono state 7 volte, ci stava il garage lì. Poi si è messo sul garage, qui in Lugano, dove c'è la cosa, ora c'è la palestra del prete.
Là?
La palestra del prete.
Aspetti,
qui in Lugano, come si chiama Lugano? Questo Lugano qui.
Mediscio.
Lugano Mediscio. Dunque se lei...
Vicino al museo? Un po' prima del museo, no.
No, dunque stia a sentire. Venendo dal ponte della Portezza,
sì.
Lei trova un cancellino,
sì.
Vicino alla chiesa.
Sì.
Lì ci siamo a gara di noi, che poi con la guerra,
sì.
Ci picchiò una bomba sul coso, sulla porta, e venne giù, e in quel tempo laggiù c'era questo garage, perché prima era un adibito al convento di San Silvestro.
Ah, ho capito, di San Silvestro? Era
No, San Silvestro si trovava sulla piazza.
Ho capito, era un convento, diciamo, sì.
Lì una volta c'era un convento. E c'erano le pitture di Andrea Bosco Fiorentino, di modo che non si poteva toccare e non si poteva mettere in moto macchine, fumassero, piantare dei chiodi, e allora bisognò naturalmente facesse un impianto con fili sospesi da parte a parte con le lampade nel mezzo.
Okay.
Siccome c'erano le pietre di cufalina, entrando dentro questo garage con delle macchine pesanti, via via le pietre andavano giù, e allora giù andavano giù perché trovavano dei voti, perché quello lì era prima un convento, come ripeto, e sotto ci avevano seppellito morti. Allora bisognò levare tutto l'impietrato, poi levare tutti i morti, levare l'ossa, e fare chiamare un carro apposta per portare tutte queste ossa al cimitero.
Certo.
E ci fu fatto naturalmente un impiantito fra calcio e struzzo.
Ecco. Sì. Ora abbiamo pochissimo tempo, signor Gino. Signor Gino, e poi dopo cosa ha fatto? Poi ha continuato a fare l'autista per tutta la sua vita?
Facevo l'autista appena naturalmente che ho potuto.
Sì.
Poi dopo naturalmente mi hanno levato causa la vista,
sì.
Allora non ho più potuto fare l'autista, mi sono messo a fare il meccanico di motociclette e biciclette.
Ho capito, che fra le altre cose tutti dicono che lei è bravissimo veramente a riparare sia motociclette che biciclette.
Io prima riparavo anche le cose, i motori, l'automobile.
Ecco. Un'ultima...
Quando venne soldato, quando venne da qua soldato, io volevo aprire un garage di riparazione macchine, no?
Sì.
Ma siccome mancavano mezzi, allora ho aperto una bottega di riparazione biciclette e motorini.
Giusto, giusto. Si è adeguato a quelle che erano le sue possibilità. Pochissimi minuti, un minuto solo, abbiamo soltanto un minuto a disposizione. Vorrei che lei desse un messaggio, diciamo, a tutte le persone anziane, all'ascolto, per mantenersi in forma, perché lei è una persona che ha della lucidità, così. Bisogna lavorare.
Io ho 54 anni.
94 anni.
94 anni.
E qual è il suo segreto per mantenersi in forma?
Dunque, per mantenersi in vita io non faccio altro che lavorare, perché lavorando naturalmente mi mantengo in esercizio. Certe volte per riparare una moto mi butto in terra, e per rialzarmi naturalmente se io non lavorasse io non mangerei più. Invece io mantengo sempre qualche po' di esercizio.
E poi mangia sano, mangia poco e sano.
Quando Mussolini disse chi si ferma è perduto, aveva ragione.
Ha ragione.
A una certa età, se ci si ferma, è un disastro.
Certo.
La poltroncina, il giornale e la televisione è quella che rende naturalmente l'uomini incapace poi di non camminare più.
Benissimo. Su queste frasi importanti di Fantini Gino, che ancora una volta ci stupisce con le sue parole molto forti, molto importanti, la salutiamo perché il tempo a disposizione è scaduto, anche se avremo voglia di parlare ancora tanto con lei. Grazie mille signor Gino e a risentirci a presto.
Grazie a lei.
Something here inside cannot be denied.
Un saluto grosso anche dallo studio, da Paolo Gianfaldoni, da Mauro Bertocchini, da Fantini Gino. A lui dedichiamo questa stupenda canzone. Ed è, sono gli intramontabili Platters con Smokes Gets in Your Eyes. Da parte di Mauro Bertocchini, un ciao a tutti quanti. Ci risentiamo per il prossimo Lungo Respiro, la prossima settimana. Ciao, ciao.
Something here inside cannot be denied. One day, said someday you'll find all who love are blind. I cannot hide.